Ciao, eccoci arrivati alla terza parte dell'insegnamento sulla crescita della Chiesa. Come già detto, se avete bisogno di contattarmi potete trovarmi a jures@gmail.com o su Facebook. Questo terzo insegnamento è pure basato sulla scaletta di un podcast di Kerry Newhoff, pastore della Chiesa Connexus di Toronto, in Canada, che mi ha dato il diritto di usare i suoi contenuti. Per rispetto nei suoi confronti, se usate questi contenuti, indicatelo citando il suo sito che trovate in questa pagina del blog. Nei due insegnamenti precedenti abbiamo parlato della delegazione, del concentrarci sulle aree nelle quali riusciamo meglio, del dare responsabilità e autorità decisionale, restando però sempre nel binario della missione, visione e strategia della Chiesa. Oggi parleremo del cambiamento, del coraggio di implementare il cambiamento, della mentalità di fede, dell'essere una Chiesa volta verso l'esterno e non su se stessa e di diverse altre cose. Il cambiamento nella Chiesa. Una cosa è certa, il cambiamento ci sarà sempre. Una Chiesa che vuole mantenersi al passo con quello che Dio sta facendo oggi, con la situazione politica ed economica, la mentalità, le domande e la visione del mondo delle persone alle quali vuole ministrare, deve amare il cambiamento. Non deve solo subirlo, ma deve capire che per mantenersi al passo deve cambiare costantemente, perché soltanto il cambiamento ci permetterà di restare sulla cresta dell'onda di quello che Dio vuole fare per questa generazione e non per quella passata. Se non cambiamo, diventeremo irrilevanti e inutili, cioè non utili. Si deve predicare, insegnare e modellare che il cambiamento è una cosa buona fin dall'inizio della Chiesa. Questo deve diventare il DNA nostro e dei fratelli. Iniziare a farlo solo dopo 10 anni di esistenza della Chiesa non è il modo migliore per non creare problemi, sinceramente. La Chiesa a quel punto si sarà adagiata su certi modi di fare e il cambiamento sarà più difficile. I cambiamenti riguardano tutti gli ambiti della Chiesa, dalle posizioni all'interno della Chiesa, dai modi di comportarsi, dai programmi, dagli stili, ogni area. Chi ha un ruolo nella Chiesa, ad esempio, deve imparare a non attaccarvisi. Il responsabile della scuola domenicale non deve pensare che lo sarà vita naturale durante, e neanche il worship leader deve pensare questo. Ogni collaboratore deve accettare il proprio incarico con la consapevolezza che Dio può darglielo per un tempo lungo o breve. Lui decide. Il cambiamento di posizione all'interno della Chiesa non è una punizione, è soltanto che il tempo e le nuove situazioni lo richiedono. È normale, si cresce. L'attitudine deve essere: Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Giobbe 1,21. A volte si è anche ben felici di lasciare una certa posizione, perché spesso più si ha responsabilità, più si devono anche piangere lacrime. Essere in posizioni di responsabilità non è facile. Si deve tenere a mente la visione generale del corpo e non solo la nostra posizione particolare. In una partita di calcio, ad esempio, non è importante se io sono fra i titolari che scendono in campo dal primo minuto, ma è importante se la nostra squadra vince. Se io segno 3 gol, ma poi perdiamo 4-3, a cosa è servito? Se invece io segno un gol e altri 4 giocatori della mia squadra segnano pure un gol ciascuno, saremo sicuramente tutti più felici, giusto? Questo vale anche per i pastori e i responsabili principali. Anche loro devono capire quando è il momento di passare il testimone a Timoteo. Seconda Timoteo 2:2 deve essere la bussola che governa la Chiesa. Le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Ognuno di noi deve diventare disoccupato. Ogni collaboratore deve continuamente trasferire le proprie conoscenze e capacità ad altri. Deve sempre formare un successore. Quando questi lo saprà fare sufficientemente bene, lasciarlo andare, seguirlo a una certa distanza finché è capace di camminare sufficientemente bene, e poi noi ci dedichiamo a qualcos'altro. Questo molte chiese lo scrivono nella job description quando assumono un nuovo collaboratore. Ti devi trovare un successore, già dall'inizio, non dopo 10 anni che sei in quella posizione e stai per andare in pensione. Una delle mie gioie più grandi in Vietnam è stato aver avuto la grazia di formare, assieme ad altri amici, almeno 100 nuovi collaboratori vietnamiti. Questo ci ha permesso di tornarcene a casa mentre il lavoro in Vietnam va avanti molto bene. Oggi quei 100 hanno formato non meno di altri 2000 collaboratori che lavorano con chiese, con la nostra ex associazione e così via. Il cambiamento ha a che fare pure con il permettere ad altri di darci consigli. Ognuno di noi vede solo certe cose. Gli altri, dall'esterno, notano quello che noi non notiamo e ci possono aiutare a cambiare, a migliorare. Giuseppe, guarda, questo lo fai bene, ma in quest'altro campo, secondo me, dovresti cambiare. Hai già considerato di apportare questa modifica? Quando ero pastore a Chiang Mai, in Thailandia, io e gli altri due anziani della chiesa, ogni lunedì ci incontravamo e discutevamo su come era andato il culto in ogni sua parte, con l'obiettivo di migliorarlo. Volevamo migliorarlo settimana dopo settimana. Parlavamo di come avevamo predicato, della scelta del passaggio, se l'esegesi era stata fatta bene, se l'esposizione era chiara, se il messaggio era applicabile alla vita pratica o parlava di, come dicono in inglese, pie in the sky, la durata, troppo lungo, troppo breve, e così via. Parlavamo di come era andata l'adorazione, di come era stata condotta, dei tempi dei culti, se avevamo dato abbastanza opportunità a tutti i fratelli di partecipare, di coinvolgersi, o se avevamo fatto tutto noi. Davamo idee, proposte e critiche anche profonde e forti, ma in generale in modo gentile. Eravamo molto amici fra questi anziani, Questo era un punto molto positivo. Questo nostro incontro del lunedì ci ha aiutato tantissimo a migliorare gli incontri domenicali. La frase mortale per eccellenza, per ogni chiesa e per ogni organizzazione cristiana è «l'abbiamo sempre fatto così». Questo vuol dire mettere la lapide sulla vostra chiesa. Chi pensa così è destinato a morire. La chiesa deve avere un altro motto. L'abbiamo sempre fatto così, ma oggi non va più bene e noi siamo pronti a cambiare. Insegnare che se la Chiesa vuole crescere, i rapporti cambieranno all'interno della fratellanza. In una Chiesa che cresce, i fratelli, ad esempio, non potranno più aspettarsi di avere la stessa relazione diretta con i pastori che avevano quando la Chiesa era nascente. A poco i responsabili non potranno più partecipare a tutti i matrimoni, fare tutte le visite, tutta la consulenza e tutti gli insegnamenti. Non potrete tranquillamente prendere il telefonino e chiamare Giovanni, Giuseppe, Antonio, Mariella, ho questo problema, vieni e ne parliamo. Non funzionerà più così, perché ci saranno degli intermediari, persone che si occupano di migliaia, di centinaia e di decine. Ma questo è positivo, è quello che vogliamo, no? Crescere e coinvolgere tanti altri nel servizio di Dio e nel servizio degli uomini. Sicuramente, dopo il consiglio di Jetro a Mosè, lui avrà passato più tempo con i capi di migliaia e di centinaia, piuttosto che direttamente con ogni singolo cittadino della nazione. È normale, no? Le transizioni sono difficili per i pastori e anche per i membri di chiesa. Membri di chiesa, per favore, siate di aiuto ai vostri leader in questi campi e non di ostacolo. Se lo fate, ne verrà del bene a voi e anche alla vostra famiglia. Perché un pastore morto per sovraffaticamento non serve a nessuno. Indicare come sarà il futuro. La gente ha bisogno di sicurezza e avere un quadro chiaro di quello che sta per succedere gli permette di averla, anche se solo parzialmente, perché il futuro non è mai completamente chiaro. Quando si arriva al momento del cambiamento, avendo avuto prima un insegnamento sulla strada che ci sta davanti, sarà più facile entrare in quella nuova terra promessa, perché sapevamo che sarebbe successo, sapevamo che sarebbe arrivato un certo Giordano da attraversare. Se ci troviamo in una chiesa che non è nuova ma che esiste già da anni e che inizia solo ora questo tipo di cammino di cambiamento, si deve avere ancora più calma e saggezza e si deve fare lo stesso lavoro, però con più cautela. I cambiamenti in generale portano apprensione e insicurezze sia per i membri che per i responsabili. È normale, dobbiamo accettarlo. Però una cosa è sentire il vento e un'altra è mettersi ad accusare i responsabili, Dio e tutte le schiere angeliche per i cambiamenti che avvengono. Questo comportamento è sbagliato, non è spirituale, non è cristiano. Soprattutto nessuno di noi deve creare problemi per i cambiamenti piccoli, non fondamentali, come ad esempio il modo di raccogliere l'offerta, se deve essere fatta passando la borsetta o andando davanti, oppure come mai che non si usa più quel canto che a me piace così tanto, non siete spirituali. Quando si predica bisogna tenere le luci accese, no, bisogna tenerle abbassate perché permette di più la concentrazione. Il libro I viaggi di Gulliver è stato scritto da Jonathan Swift, un pastore anglicano del 1600, stufo del genere umano già a quel tempo. Fra i vari incontri che Gulliver fa, c'è quello con i lillipuziani, persone alte circa 15-20 cm. Questi, malgrado la loro significativa altezza, non trovano di meglio che litigare con gli altrettanto piccoli abitanti di Blefusco, un'isola distante qualche centinaio di metri da Lilliput, a causa della gravissima differenza di opinione sul giusto modo di aprire le uova. I blefuschiani, infatti, in modo imperdonabile, le aprivano dalla parte meno acuta, cosa incomprensibile e certamente degna di forti ripercussioni. Infatti, si facevano guerra l'uno con l'altro. Paolo era molto in favore di questo genere di liti. Vedi il sostegno che dà a questo genere di comportamento in Corinzi e Romani. Paolo era molto in favore di queste liti. Vedi il sostegno che dà a questo genere di comportamento in Corinzi e Romani quando dice quanto gli piacciono le liti sull'essere di Pietro o di Paolo, sul giorno giusto in cui avere le riunioni e sul giorno sbagliato, e sulla dieta culinaria da seguire, cioè se mangiare soltanto vegetali o anche carne. Come trovare i collaboratori giusti? Carrie Newhoff, nel suo sondaggio fra 1400 pastori, ha visto che trovare e sviluppare le persone giuste per i vari compiti della Chiesa era il bisogno principale indicato dalla maggioranza di questi pastori. Come trovarli allora questi collaboratori? Primo, si deve realizzare che nessuno ha le persone giuste che gli cadono nel piatto fatte e finite fin dalla fondazione della Chiesa. Se no Gesù non avrebbe detto pregate il Signore della Messe che mandi operai nella sua Messe. Nemmeno Gesù aveva i collaboratori all'inizio del suo ministero. I dodici sono arrivati dopo. Gesù ha pregato, ha digiunato e poi è uscito a cercarli. Gli ha chiesto di seguirlo, dando loro una visione. Vi farò pescatori di uomini. Li ha presi così com'erano, con tendenze omicide. Facciamo cadere il fuoco. E manie di grandezza. Dacci di sedere uno a destra e uno a sinistra. E lentamente, per 3 anni, li ha formati on the job. Ha dato loro l'esempio nella vita reale, tenendoli al proprio fianco in ogni possibile circostanza. Questo è il modo migliore di formare le persone. Ha mostrato loro come e quanto pregava, come ministrava, come reagiva agli attacchi e come faceva quando non c'era cibo. Li ha poi lanciati nel ministero una prima e una seconda volta. Ricordate la storia? Andate, non portatevi borsette e così via. E poi, alla fine, se n'è andato del tutto, mandando però un ottimo sostituto, un sostituto con la S maiuscola, lo Spirito Santo. Ha dato loro una formazione pratica e teorica. Non solo pratica, anche teorica. Prendete tutto il sermone sulla montagna. È come una situazione di classe. Ci vuole anche quello, perché si affrontano situazioni specifiche, le si chiarisce, si dà più insegnamento e la gente sa meglio come comportarsi. Solo la pratica non è sufficiente. Ha dato loro anche una formazione personalizzata. Pietro, Giacomo e Giovanni hanno ricevuto una formazione parzialmente diversa da quella degli altri. Vedi le volte in cui Gesù prendeva solo loro con sé e non gli altri 9. Matteo 17,1 dice: 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato davanti a loro. Gli altri invece erano rimasti a valle alle prese con un indemoniato. Dunque, i collaboratori in gamba non ci cascano nel piatto, si formano con calma e in modo programmato. Se lo facciamo, dopo un po' di tempo ne avremo più che a sufficienza, perché Dio è fedele e ci dà le persone sufficienti per portare avanti il ministero. Nella formazione dei collaboratori le relazioni sono particolarmente importanti. Chris Vallotton, che è uno dei pastori principali della chiesa Bethel di Redding in California, quella di Bill Johnson, dice a proposito dei più di 2000 giovani che frequentano la loro scuola di ministero soprannaturale: prima vengono qui per i miracoli di cui sentono parlare e poi restano perché trovano una famiglia. Questo principio lo si vede anche nella relazione fra Gesù e i suoi discepoli. Sono stati con lui per amore e non per costrizione. solo tu hai parole di vita eterna. Volete andarvene anche voi? Per niente, non ci pensiamo nemmeno. Le chiese che crescono prenderanno alcuni dei loro responsabili dall'esterno, perché fa bene avere anche sangue nuovo, visioni e metodologie diverse, ma la maggior parte saranno allevati in casa. Un altro punto importante sul cambiamento è che non dobbiamo amare il cambiamento per il cambiamento in se stesso. Se il vino vecchio è buono, tenerlo. Perché correre dietro al nuovo solo perché è nuovo? Dove c'è scritto nella Bibbia? La Bibbia ci dice di cambiare solo gli otri che per la loro rigidità non sono più in grado di contenere il vino nuovo. Matteo 9,17. Non dice di cambiare tutti gli otri ogni due giorni. Cambiare tutto inutilmente e costantemente è un errore. La stabilità è pure un valore importante. Il cambiamento fine a se stesso porta stress inutile. Non c'è bisogno di correre dietro a ogni novità. Si deve cambiare quanto è necessario e tenere quanto è necessario. È questione di saggezza, di guida da parte di Dio, di conoscenza della sua parola, ma anche di input dai collaboratori e da altri leader che forse hanno più esperienza di noi e ci possono dire: guarda, questo dovresti cambiarlo, quest'altro invece tienilo, è una buona idea.